Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre picche piante. La settimana scorsa avevo continuato a parlarvi del cacco e vi avevo lasciato commentando un pochino il fatto che nonostante questi frutti come bacche siano gustosissimi, sono caratterizzati anche per il fatto di avere un alto contenuto di zuccheri. Per cui chi ha problemi di controllo dei valori glicemici nel sangue deve stare attento a consumarli. Altre persone più fortunate invece ne possono mangiare anche due o tre senza particolari problemi. C'è anche un'altra categoria di persone che devono prestare attenzione al loro consumo e sono quelle che devono discutere giornalmente col proprio peso e con la bilancia. Come si può utilizzare ancora il cacco oltre che mangiarlo? Se ne possono fare delle maschere con la polpa matura, sfruttando l'azione antiossidante per curare la pelle del viso, contrastando in questo modo le eventuali sue piccole magagne. Basta lasciare la polpa, dopo averla, diciamo, allargata, sulla pelle per un periodo che va dai 10 ai 15 minuti. Alla fine vedrete come sarà morbida e levigata. Sempre grazie alla polpa si possono preparare dei buoni dessert e per rallegrare e sostenere la fatica della giornata sia al mattino che al pomeriggio. E per finire rappresenta anche uno dei costituenti per ottimi budini, per crostate e per dolci, e mi fermo qua perché in questo caso, cioè in questi primi tre dolci, può rappresentare un buon sostituto dello zucchero. Quindi se si usa la polpa si evita di mettere dentro o lo zucchero bianco o lo zucchero di canna. Poi con la polpa si può fare un'ottima marmellata, la faceva sempre la mia nonna, e lo si può aggiungere anche quando si gusta una buona cioccolata calda. Da questo punto di vista, delle elencazioni, mi pare che i golosoni non abbiano di che lamentarsi. Un'ultima notizia. Il nome cacchi, che secondo la nomenclatura scientifica definisce la specie di cui si parla, dunque Diospyros cacchi, è legata a quella di cacco. Chi mi sente può dire, beh, ma è un circolo vizioso e allora finisce tutto qui? No, non ve l'ho detto per questo. Chi era cacco? Cacco è un eroe della mitologia romana, un gigante figlio di Vulcano, divinità romana, signore del fuoco e della lavorazione dei metalli. Avendo questo tipo di casa lì e di genitore, anche lui era capace di emettere fiamme dalla bocca. Nel complesso possiamo dire che Caco era un mostro rozzo e aggressivo che viveva in una caserma e con i suoi furti terrorizzava gli abitanti e i viandanti che avevano la sfortuna di vivere o di passare dalle sue parti. Le sue parti erano sull'Aventino, prima che nell'area venisse fondata Roma. Il suo mito va ad inserirsi nel racconto delle fatiche di Ercole. A lui, infatti, il gigante, per la sua scaltrezza, riesce a rubare una mandria di buoi, mentre si stava ben bene riposando. Era brutto, aveva acquisito le capacità più furbe che giravano nell'Olimpo delle divinità romane. Per nasconderli, che cosa fa Caco? Le vuole portare nella sua caverna, che è situata in una zona inaccessibile, e le tira per la coda, facendo sì che per poter camminare devono indietreggiare. E quindi le orme che loro lasciano sono orme che non vanno avanti, ma che vanno all'indietro. Facendo in questo modo, non permettono ad Ercole di capire la direzione dei suoi buoi. Per fortuna, che cosa succede? Che il lamento di qualcuno di loro supera il grande masso della caverna in cui il brutto Caco era riuscito ad imprigionarle. E questa grotta lascia passare evidentemente dei muggiti. Ercole riesce a localizzarli e a questo punto tra l'eroe e il gigante Caco scoppia una furiosa battaglia nel momento in cui vengono, diciamo, a scontrarsi tra di loro. Alla fine Caco, nonostante l'aiuto grande del fuoco che rivolge al suo nemico, viene sconfitto ed ucciso. Sono bellissime queste leggende e ce ne sono di greche e di romane, e i romani hanno attinto per le loro molto a quelle, diciamo, greche, che hanno poi rielaborato in funzione delle loro divinità e delle località in cui cercano di ambientarle. Sul Caco c'è da dire ancora un'ultima cosa. Vi ho detto che il posto dove spadroneggiava il gigante era l'Aventino. Che cos'è l'Aventino? L'Aventino è uno dei sette colli su cui viene fondata Roma. Quali sono gli altri? Io li so, non me li ricordavo e sono andata a guardarmeli. Quindi vi lascio un piccolissimo compito per casa, andate a cercare voi i nomi, alcuni dei quali sono molto molto noti perché vanno ad interessare, sono i luoghi in cui si svolge una parte della nostra politica. Bene, con questo ho concluso questa pianta e passo a parlarvi di un'altra specie. Non so se vi ricordate, vi avevo accennato tempo fa che avrei portato un ulteriore piccolo apporto sulla conoscenza degli agrumi, certamente già ampio, però su di loro c'è sempre qualche cosa di nuovo da imparare e da aggiungere, e escludendo le novità legate alla nascita di nuove specie che l'agronomia del futuro potrà portarci. Dunque vi dicevo che vi avrei parlato di un frutto che è presente sia sulla nostra tavola sia nel periodo natalizio e pasquale. No, non è un frutto che lo fa in modo eclatante e strombazzando ai quattro venti la sua presenza, anzi lo fa con una voce molto modesta. È un frutto che è legato al modo tradizionale di fare due dolci tipici di questi bei periodi dell'anno. Belli indubbiamente, ma anche convulsi e pieni di cose da fare. Quali sono questi frutti? Sono i cedrini, che troviamo sia nel panettone sia nella colomba. Cedrini, lo dice la parola stessa, vuol dire che derivano dal cedro. La origine della pianta e del suo frutto parte dall'Asia ed è antichissima. Se ne trova dei cenni già negli antichi testi sanscriti. I Veda si datano tra il X e il XV secolo avanti Cristo, ma la pianta era nota anche a molte culture orientali in quanto simbolo di prosperità e fecondità. I Fenici, e siamo intorno al 1200 avanti Cristo, con i loro commerci portarono il frutto nel Mediterraneo, incontrando così la cultura romana. Tant'è che i ricchi romani coltivavano la pianta nei loro giardini e veniva anche offerta in riti e cerimonie alle loro divinità. Pare che in Italia il cedro compaia almeno prima del III secolo avanti Cristo, portato dalla Persia, e oggi la sua coltivazione va ad interessare tre regioni: la Campania, la Calabria e la Sicilia, e nel mondo invece viene prodotto dall'India, dall'America, dall'Australia e dal Medio Oriente. Plinio il Vecchio, siamo a questo punto nei secoli dopo Cristo e lui nasce nel 23, lo cita nel suo lavoro Historia Naturalis, e con dei nomi diversi, Mela Assiria o anche Pomo di Persia, ed è la data risale al 77 dopo Cristo. Morirà 2 anni dopo, ucciso dalle esalazioni del vulcano. Bene, mi fermo qui e continueremo la prossima volta. Buona settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.